Gli autori, credo più misconosciuti del cinema italiano. Ne parlavamo anche prima con Walter Rovere. Praticamente nessuno dei suoi film è stato edito in DVD in Italia. I suoi film hanno circolato pochissimo dopo la loro uscita, o almeno da metà degli anni Ottanta sono quasi invisibili, per cui davvero ti ringraziamo di venirci a parlare di quest'autore che ha giocato un ruolo di primo piano nella cultura italiana, direi dagli anni 50, dalla fine degli anni 50 fino a tutti gli anni 80, sicuramente, che è recentemente scomparso nel teatro, ma anche, appunto, come vedremo poi, nel cinema. Lascerei a Walter Rovere la parola se volevi dire qualcosa sulle iniziative.
Sì, solo due parole per innanzitutto ringraziare il professor Manzoli per averci ospitato qui. Questa è un'iniziativa che fa parte del ciclo di per più conferenze della Libera Università Omosessuale, che è una serie di appuntamenti curati dal Cassero qui di via Dominzoni dietro l'angolo. E se siete interessati, il programma è quasi finito, quello primaverile, c'è un appuntamento sulla settimana prossima. Comunque, se siete interessati a avere un'idea del tipo di cose che presentiamo, abbiamo qui fuori c'è una copia della rivista bimestrale del Cassero e potete prenderla. E nient'altro, e passo la parola a Luca Scarlini. Grazie.
Dunque, allora, Giuseppe Petrone Griffi è scomparso da molto poco, più o meno da 6 mesi, ed è una personalità abbastanza complicata nel panorama del dopoguerra, anche perché di fatto è uno degli scrittori che ha attraversato più generi. Nasce narratore, soprattutto narratore di racconti brevi, e viene scoperto da Alberto Moravia quando è abbastanza giovane. E Moravia scrive in questa famosa prefazione al ragazzo di Trastevere che Petrone Griffi ha un talento per la naturalezza della lingua. Poi di che accade che dalla letteratura scritta passa Petrone Griffi al teatro, anche perché c'è una compagnia legata a degli attori italiani importanti, quindi Giorgio De Lullo, Romolo Valli, Rossella Falk, mai stata chiamata da loro stessi Compagnia dei Giovani, ma questo è stato il nome con cui i giornali l'hanno definita nel corso dei decenni, che ha deciso che Petrone Griffi poteva essere il loro drammaturgo. E perciò l'inizio è questa famosa pièce neoromantica che viene rappresentata nel 1957-58, che si chiama D'amore si muore, con un titolo molto roboante che ha a che vedere molto anche con questa gran riscoperta dell'opera lirica che in quegli anni si stava facendo da parte di tutta una serie di intellettuali come Alberto Arbasino e molti altri. E non a caso l'epigrafe è un verso dal Turco in Italia, di libretto di Felice Romani per Gioachino Rossini, che dice ho diritto di scegliermi l'argomento che mi pare, perché fate tanto rumore se scelgo un argomento di questo tipo. Ora, nel 1958 il neorealismo era agli estremi ultimi possibili e si stava andando verso molte altre cose. Nel cinema stava per esplodere Antonioni definitivamente, e Fellini anche lui stava per esplodere da lì a poco con La dolce vita, e Petrone Griffi gioca esattamente nei territori di Fellini. D'amore si muore racconta il demi-monde di Roma. Fellini ha scritto moltissimo sul mondo di Cinecittà, che ben conosceva anche come sceneggiatore, e che di fatto racconta a partire dal punto di vista anche più interessante, credo, meno frequentato dal punto di vista, cioè, del costume, cioè quello degli arrampicatori, di questi ragazzotti sovente settentrionali che da Milano, piuttosto che da Torino, calavano a Roma con il mito della carriera e del successo. È un po' la storia che Luchino Visconti racconta in Bellissima per il personaggio dell'assistente alla regia cinico di Alessandro Blasetti, interpretato da Walter Chiari, che è esattamente questo, un milanese assolutamente cinico che giunge a Roma per farsi un proprio posto al sole con tutto quello che ne consegue. Ora, D'amore si muore fu un successo enorme, venne rappresentata sovente anche all'estero, la pièce andò in tournée a Parigi, ebbe enorme riconoscimento. E lo stesso accadde anche per la pièce seguente, che si chiamava Anima Nera, e che è un po' più acida perché racconta la storia di nuovo di un traffichino, comunque di un arrampicatore, che tra l'altro dette il successo a un attore che poi ebbe molto successo in TV, Paolo Ferrari, che lì era protagonista. E in ogni caso, in tutte queste pièce che gli dettero il successo tra fine anni 50 e inizio anni 60, il discorso è quello di rappresentare la realtà attraverso di fatto il gender. Sono pièce piene di donne più o meno perdute. In D'amore si muore c'è una cantante che è evidentemente ispirata a Mina Baby Gate, che si chiama Leila Marè, e che è di fatto molto alquanto cortigiana, che si sceglie questo ex povero ma bello che si chiama Enzo, che è un attore preso dalla strada in un film neorealista che dopo aver fatto un grande successo è stato abbandonato, come molti altri attori di quell'epoca, in un destino di anonimato totale, perché appunto dopo aver fatto se stesso in un film neorealista non aveva più chance di trovare altri ruoli all'interno dell'industria cinematografica. E quindi a tutti gli effetti Patroni Griffi diventa una sorta di poeta di un mondo abbastanza ai margini. In realtà in queste pièce ci sono sovente prostitute, ci sono sovente appunto persone che fanno parte di un demimonde e così via. Il cinema arriva nel 1962 con un film che è destinato a fare epoca, ma non in Italia, perché è assolutamente troppo scandaloso per quell'epoca là. L'anno è il 1962, appunto, il film si intitola Il mare, la sceneggiatura è firmata da Patroni Griffi insieme a Umberto Orsini, che all'epoca era un attore già in vista perché aveva fatto La dolce vita, lavorava in teatro con Visconti, e Il mare, che in Italia venne dato in 3 cinema perché reputato troppo scandaloso, perché di fatto forse primo film esplicitamente a tema gay del cinema italiano, direi, racconta una storia d'amore a Capri, su una Capri invernale estremamente grigia, squallida, con quello che ne consegue, divenne un caso a Londra. Il Cinema Scala lo programmò per 4 anni consecutivi e notoriamente Tony Richardson, dopo aver fatto Tom Jones, che era il film del momento, da Swing in London con tutto quello che ne consegue, scelse Orsini per 2 film avendolo visto nel mare, perché a Londra fu un caso. Harold Pinter parla di quel film nei suoi diari dicendo che era stato uno shock, anche perché in Inghilterra l'omosessualità fino al 1969 era reato e quindi non esistevano film di quel tema se non farse, tra cui il famosissimo Il sottoscala con Rex Harrison e Richard Burton, che si divertivano a giocare su determinati stereotipi teatrali. Fatto Il mare, quello che accade è che Patroni Griffi diventa sempre di più un commediografo in teatro e quindi, anche per l'eccentricità di questo primo film a basso costo, con di fatto quasi tutte case prestate da amici napoletani e quant'altro, ci vogliono un bel po' di anni per arrivare al secondo film, che è legato poi alla sua commedia di maggior successo, cioè Metti una sera a cena. Siamo in epoca di disinibizione sessuale, sono delle coppie che si incrociano e si scambiano di ogni sesso possibile e pensabile, dialoghi cinici, taglienti, la pièce va avanti per 5-6 anni in scena, è uno dei più grandi successi tra gli anni 60 e gli anni 70, e dopodiché il film prevede la presenza anche di personaggi importanti per l'epoca come Florinda Bolcan, oggi abbastanza dimenticata, ma che all'epoca si vedeva ovunque, dalla caduta degli dei di Visconti a Non si servizza un paperino e Lucio Fulci. Era un po' una sorta di attrice selvaggia, essendo di origine india e brasiliana per quell'epoca là. Poi di che i film di cui ci occupiamo quest'oggi, cioè Addio fratello crudele, che è tratto da una pièce di John Ford, il grande drammaturgo elisabettiano, che si intitola This Pity She's a Whore, cioè Un peccato che sia una puttana, che qualche anno fa, 4 per la precisione, Luca Ronconi ha allestito al Teatro Farnese di Parma, in un riallestimento molto peculiare, con una presenza molto forte di un artista importante del movimento Arte Povera, che è Mario Ceroli, che lavorava soprattutto con il legno. L'art direction in questo film è fondamentale, anche perché il Teatro Farnese di Parma è il modello della rappresentazione. Il film è a colori, ma si potrebbe dire che è in bianco, grigio e nero, praticamente, perché le tonalità sovente sono quelle, a parte per quanto concerne i costumi. Protagonista Charlotte Rampling, che stava cominciando una carriera italiana che poi la portò in termini abbastanza rapidi a una serie di altre pellicole importanti, appunto precedentemente aveva fatto La caduta degli dèi, poi farà Il portiere di notte di Liliana Cavani, insomma ha una carriera italiana Charlotte Rampling, che come per altre attrici inglesi, francesi e americane negli anni tra 60 e 70 dura per quasi un decennio. È un film che di fatto all'epoca viene soprattutto stroncato perché è ritenuto troppo estetizzante. La maggior parte delle critiche, se voi prendete ad esempio il Dizionario del Cinema, il Morandini dice che prima di tutto è intollerabile per gli attori, ma gli attori qua contano anche abbastanza poco in realtà, perché veramente è una sorta di teatro di tableau vivant, per cui conta molto di più il contesto, e gli attori infatti sono Fabio Testi, Rick Battaglia, cioè personaggi molto dimenticati di quel decennio 70, ma c'è anche una grande attrice del teatro, del cinema napoletano come Angela Luce, che è anche stata nel Decameron di Pierpaolo Pasolini, come nell'Amore molesto di Mario Martone, quindi non è poi un cast nemmeno così sdrenato in definitiva. Fabio Testi è un problema degli anni 70, se lo si vede qui come nel Giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, è un attore che aveva una fisicità molto precisa, ma poi non era particolarmente duttile nei confronti dei vari ruoli che interpretava. A mio parere questo film e l'altro, che è ancora più forte, che si chiama Identikit, che è forse la migliore interpretazione di Liz Taylor al cinema, a detta di quasi tutti, a detta anche della Taylor stessa, che è dell'anno seguente, sono veramente due esempi anche di una compenetrazione con un immaginario estetico attuale. Per cui in questo caso Ceroli gioca con questo teatro di legno che viene riprodotto, moltiplicato per due per tre. In Identikit di fatto Ceroli gioca a fare Warhol. E non è un caso che Sua Maestà il Principe Bianco sia in scena in persona uno dei suoi ruoli da attore. Non so se sapete che Andy Warhol nella sua vita ha fatto sovente l'attore per divertimento, ha anche interpretato un ruolo improbabile in Love Boat, la crociera dell'amore, dove tentava di fidanzarsi con Marion di Happy Days, e in quel caso c'è questa presenza spettrale in una Fiumicino completamente bianca, tono su tono, ricostruita da Mario Ceroli, in cui Liz Taylor, completamente folle, giunge con questi capelli scarmigliati e Warhol le passa un libro che lei ha perduto nella concitazione di un inseguimento con la polizia che inseguiva un ladro. Ora, in tutto questo, il discorso è legato ovviamente anche a una stagione del cinema italiano molto aperta agli scrittori, cosa che poi è finita per sempre. Negli anni 60 era banale che uno scrittore arrivasse al cinema, o direttamente o per interposta persona con un regista. I casi sono praticamente infiniti, ovviamente, perché è chiaro che se Ennio Flaiano è stato l'unico a essere stato penalizzato perché La Cagna non fu sua ma fu di Marco Ferreri, anche se la produzione avrebbe dovuto essere sua a tutti gli effetti, gli altri più o meno hanno tutti potuto firmare un loro film di riferimento. Penso ad Alberto Arbasino con La Bella di Lodi, che è cofirmato con Mario Missiroli, che è un film del 1965 con Stefania Sandrelli protagonista. Ovviamente Pasolini è un esempio anche troppo grande per starci a pensare sopra, come modello anche rispetto a quanto determinati scrittori potevano avere accesso al cinema, ma anche nel bene e nel male Alberto Bevilacqua con le prime pellicole alla fine degli anni 60 legate alla sua carriera da scrittore, per esempio un film strampalato, bizzarro come Attenti al buffone, che ha delle cose in comune con questo tipo di pellicole. È un cinema molto molto legato a un immaginario letterario, ovviamente. Questo non vuol dire che sia un cinema statico o un cinema verboso, vuol dire semplicemente che c'è un immaginario letterario forte che ci sta dietro, e quindi nel caso di Identikit è Muriel Spark, che è una grande scrittrice scozzese morta un paio d'anni fa, quindi autrice di romanzi molto contemporanei, molto contorti e quant'altro. E nel caso di Addio fratello crudele, appunto, invece, John Ford, il teatro elisabettiano e quant'altro. Ora, questo film è a tutti gli effetti una sorta di dedica a Luchino Visconti, con cui Patrone Griffi era cresciuto, di fatto. Visconti sarà sempre uno dei suoi fans e sarà sempre uno degli uomini, degli intellettuali che sosterranno Patrone Griffi negli anni più importanti del suo lavoro. Il suo percorso, di fatto, parte proprio da questa famosa rappresentazione di Peccato che sia una puttana, presentata a Parigi nel 1962, protagonisti Romy Schneider e Alain Delon, nel periodo anche di maggiore notorietà mondana della coppia, fidanzamenti, non fidanzamenti, rotocalche e così via. Visconti avrebbe voluto trarne un film, che non gli venne prodotto anche perché quella era un'epoca in cui, per quanto riconosciuto come maestro, di fatto Visconti era una persona non grata in Italia. L'anno precedente c'era stata la censura della Rialda di Giovanni Testori, lo spettacolo era stato censurato per volontà esplicita della DC, con tante dichiarazioni violentissime dei maggiori uomini politici nazionali sui maggiori quotidiani e in televisione. Visconti, dopo svariati episodi di censura, cioè sono cose che ora sembrano antidiluviane, ma l'Italia fino agli anni 70 di fatto ha avuto comunque problematiche enormi per chiunque volesse rappresentare tematiche di gender e di identità. I processi che Pasolini ha subito per i film non si contano, sono decine praticamente, per oscenità, oltraggio al pudore, qualsiasi delle varie articolazioni del codice penale civile che potevano essere interessati dai suoi film. Lo stesso dicasi appunto per Visconti, che all'epoca dichiarò, dopo che Senso, probabilmente il suo capolavoro, era stato massacrato dalla censura per oltraggio all'arma, all'esercito. E ricordatevi che in Italia l'esercito è l'istituzione che censura di più le opere d'arte. L'Italia è l'unico paese in Europa a non avere mai visto il famoso film The Lion of the Desert con Anthony Quinn, prodotto da Gheddafi, che racconta la storia del famoso Mar al-Mukhtar, l'eroe della resistenza libica contro gli italiani, per l'unica volta dal punto di vista libico. È un film con Anthony Quinn, con Oliver Reed, con attori di vasto successo internazionale, che in Italia non è mai uscito per volontà esplicita dell'esercito. E così è in senso, perché vi era un risorgimento con dei militari che erano anche molto laidi, che si prestavano a fare dei giochi di denaro e quant'altro, e così via, per cui Visconti decise nel 1961, dopo la censura della Rialda, di dichiarare: io me ne vado in Francia, non ce la faccio più a stare qua, non è più possibile che io tutte le cose che faccio debbano essere sempre un casus belli. Dopo la storia rientrò, però Visconti di fatto fu per 2 anni a Parigi ad allestire spettacoli, e Addio fratello crudele viene dalla visione di questo spettacolo sontuosissimo che Visconti realizzò a Parigi, di cui rimane l'idea del decor, di un decor talmente ricco, talmente pieno, che quasi schiaccia gli attori e i personaggi. In quel caso il gioco era non di lavorare sul legno, come è sempre stato nel codice espressivo di Mario Ceroli, ma di lavorare invece sui velluti, velluti da opera, sipari enormi, anche di quelli che non si vedono e non si sono forse mai visti, sipari da immaginario. E l'idea era quella di questi due giovanissimi protagonisti, perché Romy Schneider aveva alla fin fine 25 anni, era il culmine del successo di Sissi, e con Visconti aveva interpretato quell'episodio straordinario che si chiama Il Lavoro, insieme a Thomas Millian, in Boccaccio 70, film ad episodi, e dall'altra parte Alain Delon, che ovviamente stava cominciando ad esplodere come uno dei massimi divi della scena d'Oltralpe e del cinema d'Oltralpe. Quindi, a tutti gli effetti, manca senz'altro qui, diciamo, in questo progetto, questa idea di mettere due individualità schiacciate da un mondo ossessivo segnalato attraverso una serie di segni estetici, manca ovviamente la presenza attorica maschile, perché Fabio Testi non regge questo tipo di percorso, ma è estremamente interessante proprio perché diventa davvero una statua in un presepe, se si vuole. E a tutti gli effetti, Patroni Griffi, che con questo film più o meno trova un successo notevole di nuovo all'estero. In Inghilterra questo film andò bene, andò abbastanza bene nei festival americani, è andato molto bene in Giappone, tra l'altro la copia che vedete viene dal Giappone a tutti gli effetti, che è l'unico paese al mondo che ha deciso di pubblicare un DVD di questo film, come talvolta, anzi spesso accade negli ultimi tempi rispetto a certe produzioni italiane eccentriche tra anni 60 e anni 70. Dopodiché ci sarà un ultimo film in costume estremamente divertente, una farsa, che si chiama Divina Creatura, tratto dalla Divina Fanciulla di Luciano Zuccoli, un bestseller di fine 800, Liberty, un po' scollacciato e sporcaccione, con Laura Antonelli e Alberto Lionello e Giancarlo Giannini, se non ricordo male, in ordine alfabetico più o meno, i quali stavano lì a raccontarsi una storia di agnizioni, contraagnizioni, corna tra Sicilia, Parigi e così via. Poi il blocco, perché dal 75 in poi finiscono le possibilità per personalità eccentriche di produrre film in Italia, e poi un ultimo episodio non felice, di nuovo con una Laura Antonelli assolutamente sfiorita, La Gabbia, una sorta di Eros thriller non particolarmente azzeccato, ma con dei lati visivamente anche abbastanza interessanti. Dopodiché Patroni Griffi fino allo scorso anno ha lavorato in teatro, dal 1977 è stato regista di teatro oltre che drammaturgo, ha contribuito definitivamente alla riscoperta di un grandissimo drammaturgo del Novecento italiano, Raffaele Viviani, che di fatto è stato lui il primo a ripercorrere in un senso moderno, con spettacoli che hanno abbastanza segnato un'epoca, e poi ha scritto un'altra serie di questioni, ritornando alla narrativa, a partire da questo famoso romanzo del 1975 che si chiama Scende giù per Toledo, che racconta per la prima volta nella storia della letteratura italiana un'identità di un travestito che si chiama Rosalinda Sprint, che vive in un mondo sopra le righe, sembra un Almodovar una decina d'anni prima più o meno, tra Toledo e salita Concezione a Monte Calvario su nei vicoli dei quartieri spagnoli, e che tutti i giorni si ripresenta sempre con nuove mise, sempre con nuove storie, in un mondo in cui i personaggi si chiamano Eleonora Rossicago, Maria Callas, Marlene Dietrich, eccetera, eccetera, eccetera. In sostanza, gli ultimi anni hanno visto Patroni Griffi poi scrivere molto altro, ma non pièce all'altezza di quelle del primo periodo, che va più o meno fino al 1975-76, anno in cui, insieme a Scende giù per Toledo, c'è anche una pièce molto importante che racconta anche lì di travestiti, di scene di un eccesso napoletano, che si chiama Persone naturali strafottenti. Protagonisti Gabriele Lavia, Mariano Rigillo e Pupella Maggio. In sostanza, è come se in tutto questo suo percorso Patroni Griffi avesse giocato su dei territori di identità esattamente come un altro regista italiano che ora un po' si sta recuperando, ma che per anni, avendo ovviamente un'attività cinematografica molto più significativa in termini quantitativi e qualitativi, cioè Mauro Bolognini, che era legata a Patrone Griffi da 2000 punti di vista, non solo amicizia ma anche produzioni in un paio di case bolognini a permettere a Patrone Griffi di produrre film, che anche lui si è permesso di fare un film assolutamente eccentrico, assolutamente sick, come si dice in gergo, cioè malato a tutti gli effetti, come Gran Bollito, la storia della famosa terribile saponificatrice Cianciulli da Ferrara che uccideva le persone per trasformarle in saponette, interpretata da tre attori che interpretavano ruoli sia maschili che femminili e che erano Renato Pozzetto, Max von Sydow e Alberto Leonello. Quindi c'è tutto un mondo di cinema italiano che all'estero va sempre molto di moda, insomma, è abbastanza banale negli Stati Uniti che su questi film ci siano corsi universitari, mentre in Italia, e grazie appunto anche per l'invito a discutere di questo qui, è abbastanza inedito, insomma, che si ritorni a queste memorie. Patrone Griffi senz'altro è stato un po' studiato per la parte teatrale, anche perché bene o male anche per gli ultimi 20 anni è stato direttore del Teatro Eliseo di Roma, il più importante teatro privato italiano, quindi con anche grosso spazio sui giornali, nei media e quant'altro. Però se io non ho una passione anche per gli ultimi romanzi, come La morte della bellezza, che invece per altri è un titolo fondamentale, ambientato in una Napoli della Seconda Guerra Mondiale con una storia gay che lega il discorso di un racconto di una città assolutamente distrutta e sconvolta, allo stesso tempo trovo che i primi 3 decenni della sua produzione siano veramente straordinari e tutti da riattraversare. È ovviamente un territorio molto strano, cioè Patrone Griffi non è diventato famosissimo come narratore perché è stato fregato da Pasolini, ai punti, perché il suo primo libro, Ragazzo di Trastevere, che raccontava anche quello di ragazzi di vita, marchette gay, uomini che si prostituiscono a vecchie americane e così via, è uscito 2 mesi dopo Ragazzi di Vita. E quindi, naturalmente, era impossibile che quel libro potesse avere una qualsiasi forma di attenzione, anche perché Ragazzi di Vita nel frattempo era diventato il libro scandalo italiano del decennio. È chiaro che poi Pasolini giocava sulla mimesi del linguaggio delle borgate, Patrone Griffi, che era aristocratico, veniva dalla Puglia, ma era cresciuto a Napoli, gioca comunque su un livello linguistico più elevato e tutto quello che si può volere, ma sono molto urticanti i libri. E soprattutto dei racconti, oltre a quelli d'esordio, il libro è questo, questa è la prima edizione Vallecchi del 1955, si chiama appunto Ragazzo di Trastevere, che poi è un titolo che è tutto un programma, ancora più sbalorditivi sono questi racconti qua che si chiamano Gli occhi giovani, dal 1947 al 1953 editi su svariate riviste, che all'epoca nessuna casa editrice italiana volle pubblicare perché troppo osé. In rivista potevano avere una chance, ma in libro erano veramente folli. Voi pensate che quando uscì The City and the Pillar di Gore Vidal, che è uno dei più famosi libri a tematica gay del Novecento, nel 1946 in Italia, si chiamava La città e lo scandalo, che non è molto chiaro rispetto al titolo. In realtà The City and the Pillar ovviamente ha a che vedere con i pilastri della società di Ibsen o con molte altre possibili simbologie. La questione di fondo è che quel romanzo lì, quando venne edito la prima volta, per quanto il libro scandaloso che in America era bestseller aveva venduto migliaia e migliaia di copie, venne di fatto censurato per 3/4. Ci sono interi pezzi che mancano dal libro e altri riscritti di sana pianta. È un po' una cosa di, come se si vuole, di controtempo a tutti gli effetti. Dopodiché poi non è un caso che le personalità con cui Patrone Griffi ha lavorato, e con questo poi concludo lasciandovi vedere il film, che è, ripeto, un esempio di eccesso formale piuttosto notevole da vari punti di vista, sono personalità come Franca Valeri, ad esempio. La prima opera teatrale in cui figura il nome di Patrone Griffi è una rivista satirica che si chiama Lina e Cavaliere, in cui Franca Valeri firmava con Vittorio Caprioli, quindi una gran tradizione di teatro comico del Novecento italiano. E il primo lavoro però, che forse è quello più sorprendente ancora oggi dal punto di vista formale, è un lavoro radiofonico che si chiama Il mio cuore nel sud, per le musiche di uno dei più grandi compositori del Novecento italiano, Bruno Maderna, ed è una storia pazzesca, sembra quasi un dramma di Enzo Moscato 40 anni prima, in cui c'è una signora più o meno piccolo borghese che sta nei bassi, che impazzisce perché tutte le sere c'è un carcerato dal carcere vicino che fischietta una canzone, e questa canzone per lei è una sorta di ossessione, tant'è che il marito si ingelosisce, va in carcere e uccide questo suo rivale immaginario. Ed è un gioco, ovviamente, in cui ci sono riferimenti precisi alla sceneggiata in epoca in cui ancora Leo de Berardinis doveva davvenire, perché Leo de Berardinis, King Lear, Lacrime Napolitane, a Marigliano l'aveva fatto nel 74, questa roba qui è del 1950, all'epoca la sceneggiata era una roba orribile, nessun intellettuale italiano ci avrebbe mai voluto mettere le mani sopra. Patroni Griffi in alcuni casi è stato abbastanza profetico nel mettere le mani su territori di una cultura abbastanza subalterna che all'epoca nessuno voleva e che invece era importante per raccontare determinati luoghi. Infine, c'è una pièce che secondo me è molto importante e che non è più stata rifatta dopo la prima rappresentazione nel 1963-64. Si chiama In memoria di una signora amica. Aveva un cast enorme, di nuovo con Popella Maggio, che da Edoardo era andata nel suo mondo, e con Lilla Brignone, molte prime attrici del teatro italiano di quell'epoca là. In memoria di una signora amica racconta Napoli dal punto di vista di un gruppo di persone socialmente ben identificate per Patroni Griffi, ovvero dei borghesi, degli aristocratici che con la guerra avevano perso tutto, che erano diventati dei pezzenti e che fingevano un decoro che cercavano di riprodurre a tutti gli effetti ma senza nessuna chance. E quindi la protagonista era una che affittava un rimasuglio di un palazzo mezzo bombardato per farci giocare a poker, a una prostituta perché ci portasse militari americani, eccetera, eccetera, eccetera. Il mondo dei Patroni Griffi sta lì, in questo palazzo napoletano che è per metà perfettamente rococò e per metà assolutamente sventrato. Senza Patroni Griffi tutta la nuova scena napoletana dagli anni 70 in poi, sia per il teatro sia per il cinema, non ci sarebbe mai stata. È evidente perché prima con Edoardo di certi temi non si trattava, né con nessun altro di quegli autori. Quindi il ruolo è stato quello senz'altro di spostare l'attenzione su determinati percorsi. E non è un caso che naturalmente ora possiamo avere un regista come Massimo Andrei, regista di Mater Natura, che è uno dei film italiani degli ultimi anni che ha avuto segnalazione, che racconta la storia di una comunità transgender ai piedi del Vesuvio, che in alcuni casi riecheggia determinate battute di una pièce come persone naturali e strafottenti. Chiudo leggendo l'inizio di Scende giù per Toledo. Questa è l'edizione originale Garzanti del 1975, che spiega abbastanza bene come funziona questo strambo mondo in cui degli elementi, anche se si vuole talvolta snob, si fondono molto bene con un impatto popolaresco. Dice così: scende giù per Toledo e va di fretta a Rosalinda Sprint. È in ritardo col sarto e deve andare da Marlene Dietrich. Tra mezz'ora e quella non aspetta. Colpa della camomilla Schulz, che è vero che fa i capelli biondi e morbidi coi riflessi naturali e non distoppa come tutte le schifezze che mettono adesso in testa, che sono poi tutte a base d'acqua ossigenata, ma ci vuole un sacco di tempo a darsela, calcola tre shampoo graduati, bla bla bla, una pernacchia alle labbra marce di uno storto gobbo che la incrocia, le crepita in mezzo alla faccia, tua sorella, strilla Rosalinda Sprint e accelera il passo. Questo è Napoli, a cui Patroni Griffi ritorna praticamente dopo aver parlato lungamente di Roma, del mondo di Cinecittà, dalla metà degli anni 60 nel mondo dell'immaginario, e questo è il teatro. Questo film, Addio fratello crudele, parla di un altro degli elementi di cui Patroni Griffi più ha trattato, ovvero come il teatro può diventare un paradigma della vita e viceversa. Una rappresentazione al cubo, ancora di più al decuplo, specchi su specchi, una grande messa in scena con degli attori veramente ridotti alla fin fine marionette. Questo è quanto, e poi vedrete voi se vi piace o meno. Ripeto, non è un film che di norma lascia indifferenti, o piace o lo si può odiare anche a morte, ma il che piuttosto ha un generico carino che si dice per solito alla fine di un film può essere anche interessante come reazione. Grazie a tutti e buona